occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 8 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, è venerdì e se non altro abbiamo portato a casa la prima settimana dell'anno, che in tempi di magre soddisfazioni è comunque qualcosa da non sottovalutare. Ma intanto partiamo e apriamo subito con due notizie sconvolgenti che troviamo sui giornali di oggi. La prima: parla per la prima volta Giancarlo Magalli. Magalli parla per la prima volta nel 2020 e racconta in esclusiva il suo cenone di Natale. Ho cenato, attenzione, ho cenato con Alessandro Di Battista e ha cucinato un buonissimo baccalà. Una notizia che non troviamo sulle prime pagine dei giornali, ma che potrebbe fare luce su un'altra notizia che invece occupa le prime pagine, per esempio quella del Fatto di oggi, ovvero Di Maio pronto a lasciare la guida del Movimento 5 Stelle. La cena a casa Magalli è stata la cena dei congiurati? Ha cucinato un baccalà? È forse la metafora che racconta del tradimento di Dibba? E soprattutto che ruolo ha Magalli oggi nelle turbolenze che scuotono il Movimento 5 Stelle? Queste alcune delle domande a cui ancora non è stata data risposta e su cui abbiamo sguinzagliato anche i nostri migliori notisti politici affinché il Paese possa sapere. Ma vediamo l'altra notizia, che è invece una tragica notizia di cronaca, una notizia che ha in esclusiva solo il quotidiano Libero e che riporto così come è stata messa in pagina. Morto investito l'ergastolano di cui si era innamorata Rosa Bazzi. Una Rosa Bazzi che Libero descrive in un pezzo carico di umanità come disperata, straziata, senza più una ragione di vita per la scomparsa del nuovo amore sbocciato dopo la strage di Erba e il distacco dal marito Olindo. Un nuovo amore, ergastolano anche lui, per aver ucciso e bruciato il cadavere di un pregiudicato gettandolo in una discarica, che scrive ancora Libero aveva fatto tornare il sorriso sul volto di Rosa e le aveva dato una nuova ragione di vita. E invece adesso è tutto finito. Ma lasciamo la commozione di Libero per tornare alla politica, perché ieri l'addio di Harry e Meghan ha oscurato un altro addio, quello di De Toma e Silvestri, che sono un po' i duchi del Sussex del Movimento 5 Stelle e che hanno lasciato anche loro il Movimento 5 Stelle per passare al gruppo misto. Non sono i primi e non saranno neppure gli ultimi, visto che il movimento sta sgocciolando deputati e senatori come una scatola di tonno e tutti finiscono, guarda un po', per passare al gruppo misto. In giro ci devono essere delle offerte pazzesche per passare al gruppo misto, migliore di quelle che fa Vodafone. Chissà quanti giga gratis ti offrono per passare al gruppo misto. E tra l'altro c'è anche la portabilità dello stipendio e si occupano loro di tutto. Appena esco dalla trasmissione telefono per informarmi. Prima però devo vedere se c'è il numero verde del servizio clienti del gruppo misto. Vabbè, adesso poi vado a vedere. Ma intanto restiamo su Harry e Meghan, perché la loro fuoriuscita da Buckingham Palace ha innescato immediatamente un'idea meravigliosa. Dovesse andare male il voto in Emilia-Romagna, Harry e Meghan, segretari del PD. Guardate che non sarebbe mica una brutta idea, pensateci un attimo. Hanno studiato all'estero, parlano un inglese perfetto, hanno dimostrato di saper innovare e di saper rompere con le vecchie liturgie di palazzo, piacciono ai ceti popolari, ma hanno eccellenti relazioni anche con le elite. Essendo maschio e femmina, colmano il gap della parità di genere e sono pure fotogenici. Ma che cosa si può volere di più? Harry e Meghan, segretari del PD. Si comincia oggi, poi vediamo come va il voto. Vediamo come va il voto, perché intanto, come sapete, in Emilia-Romagna i sondaggi raccontano della rimonta della Borgonzoni e nel governo lo stato d'animo è simile a quello dei koala in Australia mentre sono inseguiti dalle fiamme. Tanto per ricordarci di cosa si parla quando si parla di Emilia-Romagna, vale la pena riprendere in mano la mappa politica uscita dalle ultime europee, che è quello che fa oggi per esempio Repubblica. Allora, Bologna resta rossa e con lei Modena, Ravenna e Reggio Emilia. Tutto il resto passa al verde della Lega Sovranista di Salvini. Questa era la mappa delle europee 2019, una mappa in cui l'Emilia-Romagna aveva già cambiato colore a favore della Lega, primo partito col 33,8% contro il 31,2% del PD. Questa almeno era l'ultima fotografia elettorale che ha scattato l'Istituto Cattaneo, che aveva titolato Allerta rossa per l'onda verde. Uno studio che mette in luce come sia mutata la cartina dell'Emilia-Romagna dal 2005, piena epoca prodiana, quando in tutta la regione spiccava un rosso profondo, e anche dalle politiche 2018, quando il primo partito fu il Movimento 5 Stelle. L'ultima mappa elettorale emiliana, col verde che domina, è quella da cui partire per capire che la partita è in salita per il centro-sinistra alle regionali del 26 gennaio. Il centrodestra, a trazione sovranista, può contare su Ferrara, città ceduta al sindaco leghista Alan Fabri alle amministrative di maggio, dopo mezzo secolo sotto la bandiera della sinistra, e su Forlì, anch'essa caduta a primavera. Ma il centrodestra può contare pure sulla Romagna, nell'area del Riminese e di Cesena, dove il terzo polo del Movimento 5 Stelle può ancora indebolire la sinistra abbastanza da farla perdere, mentre il versante occidentale di Parma e Piacenza è da sempre considerato l'area bianca, dove il centrodestra moderato attecchisce di più. Il PD, d'altro canto, punta tutto su Bologna, dove alle europee ha tenuto con un 40,33%, e su Modena, roccaforti, capaci tuttavia coi loro numeri di rimettere in equilibrio il quadro, e soprattutto spera in Reggio Emilia, terra di confine di queste elezioni, dove il PD alle europee arrivò davanti in città al 37%, ma che registra cedimenti in tutta la provincia, a cominciare dalla travagliata area della Valdenza, al centro dell'inchiesta sugli affidi di Bibbiano. E Bibbiano, guarda caso, è proprio al centro della campagna social che sta facendo la Lega e la Borgonzoni, di cui si parla e si scrive anche oggi sui giornali. Bombardare su Bibbiano costa circa 7.000 euro, la campagna Facebook di Borgonzoni, da mostrare solamente alla fascia di età 13-17 anni. Già ai tempi, ricorda il Fatto Quotidiano che ne scrive, ai tempi delle europee Salvini ideò una campagna elettorale su Facebook tutta dedicata ai minorenni. Post dedicati ai ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni hanno un solo tema, e questo tema è Bibbiano. Comunque in Emilia Romagna Sardegna, come anche su altri territori, c'è il voto di appartenenza e poi però ci sono anche le proposte concrete. E ieri la Borgonzoni ne ha fatte un paio di quelle che sparigliano. Ha proposto una legge regionale sulle rievocazioni storiche e i carnevali e un osservatorio permanente sulla disabilità. Due proposte che anche i suoi avversari hanno detto di condividere al 100%. Perché? Perché ci sono già sia la legge regionale sulle rievocazioni storiche e i carnevali e sia l'osservatorio permanente sulla disabilità. Insomma, proporre a sorpresa quello che già esiste è un po' il leitmotiv strategico di questa campagna elettorale leghista, come quando Salvini aveva proposto di tenere aperti gli ospedali anche la domenica. È una forma di usato sicuro che non comporta rischi e che piace evidentemente agli elettori, e infatti la Borgonzoni è pronta a rilanciare per il rush finale. Nei prossimi giorni proporrà un servizio di ritiro della spazzatura a domicilio che chiamerà nettezza urbana, un pattugliamento delle spiagge romagnole per limitare i rischi di annegamento che verrà affidato a una nuova figura che si chiamerà bagnino, poi lancerà nei centri urbani un nuovo servizio di trasporto con un veicolo a motore grande come un pullman denominato autobus, e infine metterà a disposizione delle massaie emiliane che fanno i tortellini della tradizione un nuovo strumento tecnologico denominato mattarello che aiuterà a tirare la pasta riducendo la fatica. Niente da dire, un programma vincente e le cose per il Partito Democratico in Emilia Romagna si mettono male. Good morning. Good morning. Meno male che nella vita, nel mondo, non c'è solamente chi guarda con pessimismo al futuro. C'è anche, pensate un po', il professor Andrea Di Stefano che ritorna anche nel 2020, pronto alla prima puntata dell'anno del Giorno delle Locuste. Buongiorno, professore. Oggi ci sono notizie shock che troviamo sui giornali. Ha letto di Ursula?
Sì, ho letto di
Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ne scrive il Corriere della Sera a pagina 17. Chi l'avrebbe mai immaginato? Concerti punk, notti brave, gli anni londinesi di Ursula. Professor Di Stefano, anche lei immagino abbia un passato tumultuoso da ribelle che ci può raccontare questa mattina.
No, direi di no.
Vabbè,
notoriamente no.
Qualcosa ci sarà. Allora, non credo.
A parte il fatto che facevo attività politica, basta.
Quella è stata la cosa più ribelle che ha fatto.
Sì,
veramente.
Sì.
Proprio un drop out. Allora, secondo me non è mai stato un metallaro al seguito degli Iron Maiden.
No,
però magari. Bonghista scarso, sì.
No.
Neanche bonghista scarso.
Non ho mai toccato uno strumento nemmeno il mondo.
Mai, per
zero
carità.
Assoluto,
comunque
zero.
Ricordiamo gli ascoltatori, perché l'aveva confessato lo stesso professor Di Stefano, in gioventù ebbe a lanciare pietre da un cavalcavia al capitalismo che stava passando in macchina.
No, nemmeno quello.
Ora peraltro non le tirano più le pietre dai cavalcavia, perché il cavalcavia viene giù da solo, e quindi guardiamo il lato positivo: il crollo spontaneo dei cavalcavia in fondo ha stroncato il fenomeno del lancio delle pietre dagli stessi cavalcavia. Del passato del professor Di Stefano e di quello di Ursula von der Leyen parleremo in questa prima puntata del Giorno delle Locuste, ma è rimasto là dove ci eravamo lasciati. C'è ancora la fissa del maiale.
Altro che fissa, sì, decisamente.
A Capodanno
sì.
Ha mangiato il cotechino come fece Sposini col pollo ai tempi della Viaria? Eh?
No, assolutamente no.
No.
Non è la mia fissa.
Ha mangiato
licheni? No, sono i dati di mercato a dirlo, perché l'epidemia famosa della peste suina africana ha provocato un terremoto di cui parleremo tra poco a livello mondiale, con prezzi in crescita fino al 159% nel trading della carne di maiale a livello mondiale, e uno spostamento della domanda verso bue, pollame, eccetera, che sta provocando un terremoto e mette soprattutto in grande angoscia la Germania, perché c'è un caso di peste suina a soli 80 km dai confini della Germania. La Germania è il primo allevatore a basso costo di carne di maiale e anche uno dei primi consumatori in Europa.
Quindi spostamento di domanda verso bue, questo è il titolo dell'argomento principale di questa nuova puntata del Giorno delle Locuste. Professore Di Stefano, ci sentiamo in onda tra poco.
A tra poco.
Lasciamo Di Stefano, troviamo Joe Jackson, su cui non avrei scommesso un penny e che invece dopo tantissimi anni quest'anno ha pubblicato un disco veramente all'altezza dei suoi grandi dischi. Si chiama Fool e questo è Dave.
Run, just what he needs to live. Head like a sieve, still you can't call him a slave. And you and me just keep on rushing round the world to chase the perfect crime.
Otto canzoni, 40 minuti circa di musica, di quella all'altezza di ciò che Joe Jackson fu negli 80, e questa in qualche modo è una delle notizie discografiche del 2019. Ma intanto torniamo a parlare di Gran Bretagna. Attenzione, non più di Harry e Meghan, e nemmeno di Harry e Meghan, segretari del PD, di cui già abbiamo detto. Oggi si scrive molto di Inghilterra e di Gran Bretagna perché tutti i giornali e tutti i siti fin da ieri si sono occupati di rilanciare la notizia. Con la Brexit l'Inghilterra abbandona anche il programma Erasmus e quindi addio agli Erasmus in Inghilterra. Attenzione però, perché il Post scrive invece l'esatto contrario, anzi corregge e specifica. Diversi giornali hanno scritto che dopo l'uscita dall'Unione Europea il Regno Unito lascerà anche il programma di scambio europeo per studenti Erasmus Plus, discendente del più noto programma Erasmus. La notizia, dice il Post, è falsa. I giornali italiani hanno equivocato una decisione del Parlamento britannico che per il momento non avrà alcuna conseguenza sugli scambi in corso o su quelli che inizieranno a breve, così come ha precisato anche il sottosegretario britannico alla ricerca Chris Skidmore. Erasmus Plus, qui c'è la descrizione di che cos'è stato, ma lo sapete bene, come molti altri programmi europei, prosegue il Post, non è chiaro se il Regno Unito continuerà a farne parte una volta che uscirà dall'Unione. Insieme a molti altri temi, questo sarà oggetto delle trattative dei prossimi mesi, quando inizieranno i negoziati tra funzionari britannici ed europei per la futura relazione che avranno l'Europa e il Regno Unito. Al momento il Parlamento britannico sta ancora discutendo l'accordo concordato a ottobre tra il governo di Boris Johnson e la Commissione Europea, che riguarda soltanto le misure relative all'uscita vera e propria dal Regno Unito dall'Unione. Nella nell'ambito di questa discussione, il Partito Liberal Democratico aveva proposto un emendamento all'accordo che avrebbe vincolato il governo a chiedere all'Unione Europea di rimanere all'interno del programma Erasmus Plus anche dopo Brexit. L'emendamento è stato bocciato e questo il voto che citano i giornali italiani quando scrivono che il Regno Unito lascerà il programma. In realtà il voto di ieri non avrà alcuna conseguenza pratica, come ha fatto notare una fonte della Commissione Europea. Il governo non ha ricevuto alcuna indicazione precisa, il Parlamento non ha approvato un emendamento o una mozione esplicitamente a favore dell'uscita del programma e i negoziati dei prossimi mesi saranno talmente lunghi e complessi che al momento è impossibile capire quali compromessi prevederanno. Per di più, l'articolo 137 dell'accordo negoziato a ottobre prevede esplicitamente che il Regno Unito continui a partecipare a tutti i programmi europei previsti dal bilancio pluriennale 2014-2020, tra cui quindi anche Erasmus Plus. Il programma Erasmus Plus poi è considerato talmente importante che già l'anno scorso l'Unione Europea e il Regno Unito si erano impegnati a far concludere i programmi individuali di scambio alle persone che li avevano già iniziati, anche in caso di uscita dal Regno Unito senza alcun accordo. Se anche l'Inghilterra dovesse avviare davvero le procedure per uscire dall'Unione, la data è fissata al 31 gennaio 2020, il paese continuerà a far parte del programma Erasmus Plus per tutto il 2020. Secondo una fonte della Commissione Europea, significa che i beneficiari del programma potranno continuare a ottenere finanziamenti fino alla fine dei loro progetti, anche se si concludono dopo il 2020. Insomma, questa poi ci sono, prosegue ulteriormente il pezzo di chiarimento del Post, è una lettura e una specificazione che sembra smentire nel modo più categorico quanto oggi invece i giornali lanciano in termini di allarme. Abbiamo ancora due minuti e allora, visto che abbiamo parlato di Emilia Romagna, vi volevo parlare anche di Piemonte. Lo fa Paolo Griseri oggi sulle colonne di Repubblica all'interno di un paio di pagine che sono dedicate al tema del lavoro, che parte dai nuovi dati pubblicati dall'Istat che raccontano del record di occupanti, ma con la spinta che arriva innanzitutto dal tempo parziale e involontario, dal part-time, perché Paolo Griseri racconta del Piemonte in crisi e di un Piemonte in crisi anche in virtù della crisi dell'automotive. Si parla di altri casi come quello di Pernigotti e dell'ex Embraco, ma racconta Griseri, 400 dell'ex Embraco sono solo una parte. I sindacati calcolano che entro la fine dell'anno in Piemonte potrebbero perdere il lavoro circa 5.000 persone, un paradosso in un'area che per lungo tempo è stata una delle locomotive industriali del paese. Ci sono imprese che chiudono perché trasferiscono altrove la produzione, come la Embraco appunto, ce ne sono altre come la Male, due stabilimenti di La Loggia e Saluzzo, in cui i posti si perdono per la rivoluzione che sta investendo il mondo dell'automobile. I 450 dipendenti hanno visto progressivamente diminuire le commesse, la riduzione del livello di ordini in Europa, principalmente nella produzione di motori diesel, si è giustificata l'azienda, ha notevolmente ridotto la capacità utilizzata degli stabilimenti in cui vengono prodotti i pistoni. Una spiegazione difficile da accettare perché evoca un problema strutturale. Nel mondo delle auto elettriche i pistoni saranno un ricordo del passato e non solo loro. La stessa fine faranno i cilindri, le marmite, le valvole. La Tecford di Villar Perosa ha problemi con le commesse di BL, la Martor di Brandizzo nella zona di Ivrea produce componenti per auto e chiede di licenziare 117 dipendenti. Nella specie di Via Crucis del lavoro che l'arcivescovo di Torino sta compiendo in questi mesi, Martor è stata l'ultima tappa. Gli osservatori dell'automotive avvertono: per realizzare il motore di un'auto elettrica basta un quarto degli addetti necessari a produrre un motore tradizionale, un calcolo che riguarda le linee di assemblaggio finale, ma che ha effetti nell'indotto. Intere aziende sono destinate a sparire o ad aggrapparsi nella speranza di una momentanea transizione. Male può sperare di continuare a produrre pistoni per le auto ibride, ma nel medio periodo il destino è segnato. È difficile sperare che arrivino investimenti in un settore che sembra condannato. In generale l'automotive attende, come tradizione, le scelte produttive di FCA, intenzionata a creare una filiera dell'elettrico a Mirafiori, ma in trattativa con i francesi di Peugeot per le divisioni delle produzioni. Oggi la cassa integrazione degli stabilimenti torinesi del gruppo coinvolge a turno circa 4.000 dipendenti. E questo è un quadro che oggi Griseri racconta e che mette a terra poi il tema della crisi dell'automotive in termini occupazionali e soprattutto di deindustrializzazione territoriale. Magari, oltre che del passaggio dal maiale al bue, parleremo oggi con il professor Di Stefano nel giorno delle locuste. Intanto io chiudo qui il Demone del Tardi. Buona giornata, ci risentiamo tra poco. La linea va subito al GR.